Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Aspetta, devo fare la spesa. Fermati qui, all'MD.
Ma è un discount.
E quindi?
E costa poco.
E quindi?
Vuol dire che vende cose che arrivano da chi?
Ci sono prodotti italiani.
Ah, e vabbè, ma vende tutti i prodotti fatti da chi?
Da produttori seri che conosce anche tu.
Ah. E allora perché è così conveniente?
Buona domanda, ma puoi fare di meglio.
E allora perché non ci sono mai andato?
Ecco, bravo. Almeno provalo. Benvenute e benvenuti alla quarta puntata di Umani Molto Umani, che è un po' come Cose Molto Umane ma dura un sacco di più e invece di dire le cose da solo che a un certo punto mi annoio ne parlo con qualcuno che è più esperto di me. E questa settimana parliamo con Sio. A novembre del 2021 Sio, fumettista, papà di Bruco Gianluco, autore delle barzellette che trovate sul cucciolone di Scottex e Genio, ha pubblicato un cartone animato su YouTube sulla Shva, o sullo Shva, o sullo Shva, il pericolosissimo simbolo del linguaggio inclusivo che sta cambiando l'italiano a cui siamo legati. E ovviamente succede un casino, nel senso che ci sono una serie di commenti negativi che dicono «Mio Dio, stai facendo una cosa pericolosa!» Molti di più sono i commenti positivi, naturalmente, perché comunque gli esseri umani senzienti alla fine, guarda bene, sono più di quelli non senzienti. E proprio grazie a quel cartone sulla Shva, Sio porta a casa, tra l'altro, il premio dei Diversity Media Awards del 2022, quindi figata. Comunque, al di là di tutto questo, ok, io sono grande fan di Sio e quindi ero molto ma molto contento di fare due chiacchiere con lui, ma mi sembrava molto giusto chiedere a lui che cacchio è la Shva, fra un sacco di altre cose fra l'altro, cioè per esempio la questione dell'essere mammi, cioè quegli uomini bizzarri che si occupano dei figli, che si chiamano padri giustamente, come sottolinea anche lui, e tutta una serie di cose interessanti del la nostra società. Ah, ovviamente la chiacchiera l'abbiamo fatta prima dell'estate, per cui a un certo punto facciamo riferimento a delle cose che usciranno d'estate, che sono già uscite, e delle cose che usciranno a settembre, che quindi stanno uscendo adesso quando pubblico...
Ma che ti è caduta una roba, Gem?
Che quindi stanno uscendo adesso quando pubblico la puntata, per cui quello ci sta benissimo.
Umani molto, umani molto, umani molto, umani.
È la stessa cosa anche per me. E ciao, scusa, non ho il video, cioè nel senso ho il computer nuovo e non ho ancora la webcam.
Non ti preoccupare, io l'ho tolto perché tanto non ti perdi niente e poi tolgo banda, per cui... Intanto stavo ripensando un po' a quello che sei stato tu per me, nel senso, ovviamente nel momento che a un certo punto uno è un personaggio pubblico, interagisce con le vite degli altri anche se non lo vuole. E...
Allora, scusa, aspetta, scusa, dimmi. Non ho capito, ma stai registrando da Zoom? Cioè, nel senso...
Sì, sto registrando
perché non vedo
Zoom.
Che sta... Ok, perché non vedo che sta registrando, di solito...
Ah, no, 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 scusami, sto prendendo l'audio da Zoom, ma sto registrando sul mio computer, cioè su Reaper.
Ah, ok, non con Zoom, ok.
Sì,
scusa.
Sì. Figurati.
Va bene, io sto registrando, quindi stiamo già partendo,
allora...
Ok, vai!
I tre grandi meriti di Sio per me... Allora, il primo, hai salvato milioni di bambini e adulti da battute orrende su un gelato, rendendolo più bello.
Questo è... Quindi sono migliorate, me lo confermi?
Ah, ma sì. Allora, senza dubbio, hanno perso il trash, perché prima erano così brutte che erano belle quando fanno il giro. Adesso sono belle, quindi sì, sono decisamente migliorate.
Ma ho cercato di mantenere comunque la qualità freddura terribile.
Ma
è solo
vede?
Che comunque erano robe che facevano ridere me, quindi sono contento che ti siano piaciute.
Sì, sì, di brutto. Beh, si può sapere come... Cioè, a un certo punto loro ti hanno chiamato e hanno detto «Ascolta, abbiamo oggettivamente un problema con le battute, ci dai una mano o è andata diversamente?»
No, semplicemente loro ogni tanto le rinnovano e hanno detto «Ehi, tu, mi sembra che tu possa fare delle battute brutte». E quindi mi hanno fatto fare dei test, hanno detto va bene, hanno detto «Concentrati un sacco sugli sport». Ho detto «Ok», punto di domanda attorno alla mia testa, forse per compensare il fatto che è un gelato zuccherato.
Gli sport? Davvero?
Sì! Sì, se noti, stanno tutti facendo tipo un sacco di sport,
sì,
quelli delle mie vignette sul cucciolone, non lo so.
Vabbè, no, sì, in effetti, beh, estate, sarà quello, però vabbè, carino. È un po' come la versione divertente di scrivere i bigliettini nei baci per Ugina, cioè è comunque un achievement a un certo punto di un autore.
però più divertente, secondo me. E, l'altro grande merito, secondo me, è, cioè, per me personale, hai fatto piacere a mio figlio i Kraftwerk.
Sono guarda, con Nella vecchia fattoria 2, quello in realtà è merito di Tito Faraci, nel senso che mi piacciono molto i Kraftwerk, però ha proprio detto lui, facciamo tipo We Are The Robots, ma buffa. Io ho detto, ok, mettiamoci gli animali.
Che è la roba meno buffa del mondo, la canzone originale, tra l'altro, per cui fa ridere che lui abbia pensato di far buffa quella canzone lì.
Sì, ma Tito ha una mente che funziona in maniere molto interessanti.
Senti, ti hanno rotto i coglioni per una questione di copyright? No, nessuno se n'è mai accorto di loro.
Mi hanno telefonato i Kraftwerk direttamente, non è vero, che anzi uno di loro sia morto.
E non sei capito niente perché parlano tedesco?
Sì, esatto. Io in tedesco so dire solo Ich möchte eine Schweinebraten mit Kartoffeln, che vuol dire voglio l'arrosto con le patate, quindi gliel'ho detto numerose volte, alla fine hanno messo giù. Però sì, ovviamente ho avuto svariati problemi con con YouTube, perché YouTube ha quel robot magico che automaticamente ti dice ehi, questa canzone non è tua, tutti i soldi che derivano da queste visualizzazioni andranno ai Kraftwerk, giustamente.
Ah, quindi non si saranno arrabbiati per forza, anzi avranno detto ah, bello
no
zio.
Infatti gli avrò pagato almeno 10, cosa si mangia? Krapfen, loro mangiano solo Krapfen perché sono i Kraftwerk.
Sì, è per quello che si chiamano così, tra l'altro, ma questo lo sanno mm-hmm. tutti evidentemente. Senti, e poi il grossissimo casino che hai combinato con la Schwa, che tra l'altro io l'ho visto funzionare in diretta, nel senso che non l'avevo visto io, l'ha trovato mio figlio e
sì.
con la mamma ha detto, e ha finito, ha detto ah ok, ho capito, basta, e ha capito come funziona la Schwa. Ha detto ma quindi si può fare, maledizione, perché è così difficile, perché tutti si incazzano? E allora mi
ma
sono
la messo... Schwa ma la Schwa è una roba, cioè in realtà è un concetto semplicissimo, è solo che noi umani non amiamo il cambiamento, no? Più hai passato dei decenni sulla Terra, più odi dover cambiare qualsiasi cosa, compresa la lingua, con cui ovviamente la maggior parte della gente si identifica moltissimo, le parole che usi sono importantissime, giustamente, ed è per questo che secondo me c'è bisogno dello Schwa, c'è bisogno di un discorso, di un'alternativa al maschile plurale come la cosa inclusiva, che mi ha sempre dato fastidio da sempre, tutta la vita, e poi è arrivata a Veragheno e ho detto ah,
ecco!
Anzi ho detto oh, bella idea, che è esatto. Un po' più difficile da dire.
E, ma tra l'altro poi mi sono messo ovviamente a cercare cose su la Schwa, che tra l'altro hai vinto anche il premio il Diversity Awards come contenuto digitale proprio per quel fumetto lì. E quindi complimentoni, figatissima.
Grazie, è una distorta, si sono sbagliati. Non so se c'entra con il fatto che lo Schwa è una estorta o comunque i Diversity Media Awards in generale hanno svariate lettere storte proprio per celebrare la diversità delle persone che non sono come te le aspetterebbe.
È vero.
Te le aspetterebbi, infatti nemmeno questo verbo te lo saresti aspetterebbato così, no?
Ma noi siamo inclusivi anche grammaticalmente, per cui chi se ne frega. Però cazzo, ho visto davvero, vabbè, quando sei grosso, nel senso che ovviamente arrivi a tante persone, ovviamente arrivi anche a un sacco di persone... diversamente simpatiche, se vuoi, e un sacco di commenti super detrattivi su il macello a cui stavi contribuendo tu culturalmente, devastando la sana tradizione linguistica italiana e l'identità sessuale che ci contraddistingue. Stai sul cazzo un sacco di gente per questa roba qua, e non pensavo in realtà.
Ma in realtà è normale, no? È normale perché sono gli anticorpi interni del patriarcato. E poi comunque questa cosa è solo una proposta. Non capisco perché la gente si arrabbi e parli di imposizioni, no? Lo Schwa è solo una proposta per dire ok, ci può essere un modo per parlare di tutto in maniera abbastanza inclusiva senza usare il maschile, e anche in più come bonus è anche un modo per parlare con delle persone non binarie che non si identificano né come maschio né come femmina, e quindi è comodo, no? È semplicemente un modo comodo di dire delle cose, e quindi nessuno sta dicendo ah, dovete usarla per forza, è solo che un sottoinsieme della popolazione italiana sta dicendo ah ok, interessante questo discorso portato avanti dal fatto che c'è un'esigenza reale, quindi boh, parliamone, perché la gente si arrabbia così tanto?
È abbastanza bizzarro. Si può spostare un attimo? Nessuno potrà limitare la mia libertà di stare. No, ti ho solo chiesto se ti sposti un attimo. Ci sarebbe questa possibilità. Sì, vanno tutti
ma neanche,
in molta
non sto
paranoia.
Neanche chiedendo alla gente di spostarsi. Sto chiedendo se io là in fondo posso girarmi di tre gradi. Cioè, da lontano mi urlano: cosa fai? Fermo! No, ma posso fare io delle cose che ritengo giuste senza imporle a nessun altro?
Io l'idea che mi sono fatto riguardo questa cosa è che è come se ci fosse una sorta di percezione di un pericolo, che ovviamente non esiste, che si parte da quello e poi succede un casino, no? Da lì poi sono cazzi per tutti. E ovviamente no, ovviamente no. Eppure questa roba è proprio difficile da togliere. E speravo che fosse strettamente correlato all'età, e invece non è sempre, è in buona parte così, ma non è sempre così. E anche questa cosa un po' mi sorprende.
Non necessariamente, sì.
È vero.
Ovviamente un minimo è correlato all'età, perché appunto, come dicevamo prima, se hai vissuto meno decenni sulla Terra,
sì,
magari hai meno preconcetti in testa da difendere, molto semplicemente, e molto meno legati a proprio la tua identità. Però capisco il fatto che principalmente se sei sempre stata la categoria privilegiata, il fatto di dire esistono altre categorie, parliamo anche delle loro necessità, ti possa dare fastidio. Giustamente, io sono un maschio bianco cisgender, mi sono sempre sentito super rappresentato da tutto,
certo,
quello che ho letto.
Parlano
visto
solo a me, esatto.
Sì, no, ma è talmente pervasivo che non capisci perché le altre categorie non si sentano rappresentate, capisci? Perché ti sembra così totalizzante, ma solo perché tu lo sei, quella categoria.
È molto vero e allo stesso tempo incredibilmente difficile da spiegare a chi... Cioè, o ci arrivi o è veramente faticoso, e lo capisco, vabbè. Io ho insegnato per un casino di anni agli adolescenti e sta roba era veramente terrificante. Però allo stesso tempo mi sono accorto di una roba insegnando loro, e ho fatto sempre un grosso coming out, nel senso, quando... Non è che lo vado a dire in giro a tutti, perché nessuno gliene può fregare un cazzo, giustamente. Però mi sono reso conto di... Adesso alla metà, che ho una certa consapevolezza su determinati temi, quanto facessi cagare invece quando ero giovane. Cioè, quanto dessi per scontato alcune cose. O come
Ma è
usassi...
giusto.
Ci sta.
Secondo me è giusto fare schifo da giovani. Cioè, apprezzo le persone semplicemente che riescono a dire ok, ho sbagliato delle cose in passato, che è ovvio, tutti sbagliano delle cose in passato. Se no, se non ammetti mai che hai sbagliato, vuol dire che non cresci, punto. Quindi giusto, è giusto così. Anch'io ho fatto delle cose terribili, facevo delle battute terribili che se le sentissi adesso mi tirerei uno schiaffo nel naso.
Sì.
Mamma mia, cringe è il minimo, ma proprio delle cose sbagliate, tantissime. Ma proprio perché non ero stato esposto a una serie di temi, una serie di persone che non sono uguali a me. È proprio quella la questione, no?
C'è stato un momento, secondo te c'è stato un momento, nel senso, per me, io non l'ho capito quando è stato, è stata una cosa un po' a sfumatura, tra virgolette, un fade in di consapevolezza. Tu ti ricordi quando ho detto, cazzo, è vero, ho detto delle cose orrende e non lo farò più?
Il primo momento di spartiacque è stato sicuramente quando una mia carissima amica ha fatto una tesi laurea sul corpo delle donne. E molti passaggi erano tratti da ancora dalla parte delle bambine di Loredana Liperini, che è un libro bellissimo che riprende un libro di Elena Gianni Belotti di 50 anni fa che si chiama Dalla parte delle bambine, che semplicemente parla della situazione proprio oggettiva con dei dati della donna in Italia, della figura femminile in Italia, come viene percepita, come viene valorizzata e non, diciamo, è stato un libro che mi ha un po' aperto la testa e mi ha fatto pensare non ci avevo mai pensato a nessuna di queste cose, e quindi mi ha proprio messo il dubbio totale e ho iniziato a studiare di più, perché cioè, ho iniziato a cercare di capire cosa potessi fare per evitare di avere, come si chiamano, blind spots, sì. Sai come quando vai dietro al camion e sul camion c'è scritto attenzione, questo angolo qua è un angolo morto, e se per caso sei lì con la macchina ti uccido. Ecco, non voglio che i camion mi uccidano.
È abbastanza condivisibile. Quindi è tutta colpa di una tua amica per i detrattori di Sio, nel senso, lo dico...
merito di una mia amica.
No, dai detrattori, se non avesse fatto quella tesi tu adesso non saresti dalla parte dei... Non so di che da che parte pensano che quelli che dicono...
Dalla parte del dubbio.
Del dubbio.
A me piace essere dalla parte del dubbio. Sì, sì, nel senso che sarà stato anche lo scientifico, ho fatto lo scientifico io, no? E allora, cioè, è tutto in dubbio. Cioè, hai dei dati, ok, questi sono dei dati, ma magari fra 10 anni scopriamo che sono sbagliati. Il dubbio è sano, non fa venire la tranquillità, ma è sano.
Le certezze vanno confutate. Sì, certo, è molto sano come approccio e fa cagare addosso un sacco di gente, e capisco anche perché le sicurezze allo stesso tempo sono di un comodo che ciao, per cui l'idea di dover mettere in discussione delle cose, grande paranoia. Senti, tu adesso fai un sacco di robe, cioè alla fine hai stratificato, come giusto fare, hai stratificato occupazioni su occupazioni e sei partito fumettista e sei anche podcaster e fai un milione di altre cose.
Sì, in questo momento appunto settimanalmente facciamo Power Pizza, io, Lore e Nick, ci siamo infatti conosciuti al Podcast Award, non mi ricordo più come si chiama, il pod. Però sì, faccio il pod, esatto, faccio Scottex Magazine e Viva, le mie due riviste trimestrali in edicola con i fumetti, poi pubblico i fumetti su Instagram giornalmente, faccio i video su YouTube, cerco di fare i cartoni. Ho deciso che voglio essere candidato un giorno all'Oscar per il miglior film d'animazione, visto che ho raggiunto un sacco di obiettivi. Sì, visto che ho raggiunto un sacco di obiettivi nella mia vita, ho detto ok, devo puntare in alto. Non posso puntare a vincerlo perché non si può vincere contro la Disney, mai. Anche la Disney stessa ha perso contro la Disney nell'ultimo giro degli Oscar. Quindi sì, però la candidatura sarebbe figo.
Ci sono, immagino, un sacco di giovani fan che ti dicono: voglio fare i fumetti, come faccio a fare i fumetti? C'è un percorso per fare i fumetti?
Sì, il percorso è sempre quello che dico a tutti: devi fare i fumetti per fare i fumetti, nel senso che la gente aspetta e dice: ah, che strumenti usi, che cosa pensi che sia la cosa da studiare? No, mettiti a fare tantissimi fumetti, ok, studiare magari può essere utile, leggere è fondamentale, però la cosa più fondamentale è farne tantissimi, soprattutto perché i primi, come dicevamo prima, faranno schifo per un sacco di anni magari, e poi dopo un po' che li fai che sono brutti e dici: ah, sai che questi non sono brutti come quelli che facevo anni fa, improvvisamente, tra l'altro.
Tra l'altro, sì, è la stessa roba che dico anche quando voglio fare un podcast. Fallo!
Fallo,
registra anche col telefono,
sì,
non importa.
Tanto, sì, tanto le prime puntate di tutti i podcast fanno schifo, non preoccuparti.
Totalmente.
Sì. Registra col telefono, poi esatto, perché la cosa del podcast non è la qualità audio, no? È la costanza e il se ti piace farlo mentre lo fai. Quindi fai 10 puntate registrate male col telefono e scopri se ti stai divertendo. Se ti stai divertendo, ok, magari è il momento di prendersi un microfonino carino, però anche no, cioè anche perché comunque la qualità audio dei telefoni moderni è comunque molto alta.
È spettacolare, sì, lo dico sempre. Ah, perché non ho i soldi per prendermi il microfono. Guarda, se tu ti metti in un armadio, che è la cosa più importante, registri col tuo telefono fico, il tuo telefono fico sì, è sicuramente più bello del microfono pacco che puoi prenderti, per cui vai serenone. Cosa c'è scritto sulla tua carta d'identità a professione?
Allora, io ho quella moderna senza la professione, quindi possiamo dire che sono disoccupato, immagino, anche se lavoro sempre, però lo Stato non riconosce che ho una professione. Cazzo. Comunque, io dico fumettista di solito.
Ok, sai che non sapevo, perché io vivo in un comune molto piccolo e la carta d'identità nuova non è ancora arrivata, e non sapevo che non ci fosse la professione.
Wow!
E questa cosa mi dispiace
Io sai
molto.
Che sono uno invece di quelli... Sono uno di quelli che non ha mai apprezzato la carta d'identità grossa, infatti la prima volta che ho fatto la carta d'identità era ancora una roba sperimentale, però sapevo che esisteva questa qui e non ho mai avuto quella grossa brutta.
Mai? Ma sei così giovane?
Mai.
No, sei giovane?
Io ho 33 anni.
Ma, no, non mi qua... No... Che roba?
Scusa, ne compi 34 fra poco.
No, ma non è quello in realtà. È il fatto della carta d'identità che mi sento veramente indietro. Io lavorerei tantissimo con quella moderna perché non, quella grande la lascio a casa perché non mi sta da nessuna parte.
Certo.
Ero molto affezionato invece alla patente rosa, quella grande, che ce l'ho avuta. Tu sicuramente.
Ah no, io quella non ho proprio neanche mai vista.
Mai l'ho vista. Scusa. In foto una volta. Come sono le tue giornate dal momento che lavori un casino anche tu?
Io cerco di svegliarmi, cioè questo è un periodo molto strano perché tra traslochi vari non sto riuscendo a fare la routine, però la routine solita è mi sveglio verso le 5:30, scrivo dei fumetti. Sì, ma perché io poi, spoiler della fine della giornata, io vado a letto alle 9, cioè tra le 9 e le 10 con mio figlio ci addormentiamo e quindi io 8 ore me ne dormo, mi sveglio alle 5:30, quindi va benissimo, mi sveglio e preparo il cibo per mio figlio che si porta in giro il pranzo al sacco e poi faccio delle cose, o io lo porto o la mia compagna lo porta all'asilo e poi sostanzialmente mi metto ai vari computer a scrivere. Io cerco di scrivere la mattina perché ho più energie e quindi ho tipo le modalità del telefono che mi disabilitano la maggior parte delle applicazioni, delle distrazioni la mattina e quindi dico vabbè, non posso guardare Instagram, allora scrivo. E quindi scrivo un sacco di roba, poi mangio un sacco, bevo un sacco di caffè e cerco di durante il resto della giornata fare i compiti a casa che mi sono dato durante le mattine, cioè disegnare le robe che ho magari scritto, preparare i video, fare musica. Ultimamente è un momento che voglio tantissimo fare musica, sto preparando una canzone estiva, è quasi pronta.
Ah, che figata! Come fai musica? Cioè con cosa proprio, che hardware usi?
Con
che
i computers.
Usi? Ok.
No, cioè... C'ho semplicemente un Mac, la mia chitarra, l'armonica, una tastierina MIDI e praticamente faccio tutto con la tastiera MIDI. Beh, perché certo. Comunque compongo con GarageBand semplicemente. Anche se ultimamente sto componendo un sacco di musica con il Game Boy.
Ah, si riesce quella roba lì?
È bellissimo, ma ho barato perché mi ha insegnato Ken Hobbit, che è letteralmente una leggenda mondiale della musica chiptune, però sì, mi ha insegnato e non è così difficile. C'è un software che si chiama LSDJ e puoi scrivere musica con il Game Boy, è bellissimo.
Che figata, figata. No, era una domanda un po' da nerd perché anch'io ho ripreso in questo periodo, dal momento che ho mollato la professione del prof, perché non avevo più tempo per esistere. Ho speso un casino di soldi inutili in strumenti elettronici usati, tra cui il controllerino MIDI ovviamente.
Wow.
E mi sto cimentando in quelle robe lì però comunque non ho tempo lo stesso, però
bellissimo.
Ce li ho, se non altro sono lì, sono belli da vedere. Fanno figo nelle foto.
Sai che anch'io facevo il prof di inglese.
Anch'io.
In Giappone.
Ah, in Giappone, è vero, l'ho visto, a Sapporo.
A Sapporo, sì. Ecco, era molto bello, ma mi faceva venire un sacco di ansia.
Perché?
Insegnare le cose mi fa venire l'ansia in generale. Cioè, è una roba per cui non voglio darla per scontata, non voglio prenderla sotto gamba e quindi devo prepararmi tantissimo. E se non sono iper preparato, non sono contento e quindi ero sempre scontento e quindi... ansia totale. Quindi, cioè, tu come affrontavi questa cosa dell'essere professore? Perché io non ce la potevo fare, cioè anche adesso faccio molta fatica quando mi chiedono fai un workshop eccetera, no, cioè ho una roba sul diaframma che pesa quando mi chiedono di insegnare delle cose.
Sì, per la scuola è diverso in realtà, sì, è una responsabilità completamente diversa, lo capisco effettivamente. Poi workshop eccetera, quando a me succede lo prendo semplicemente, cioè faccio la grande premessa del gigantesco secondo me due punti e poi da lì si comincia, per cui...
Certo.
Così è, secondo me, poi vediamo. Prima raccontavi del fatto che prepari la pappa per il nano e che lo porti, eccetera, e quindi mi è venuto in mente, siccome anch'io ho delle parti della routine che coincidono, stavo pensando a questa cosa, mi è venuta in mente questa cosa orrenda del mammo, che ancora esiste in Italia, il mammo. cioè quelli del... mammo, quelli che si occupano del figlio, che è una roba strana, no?
Allora, una volta ho litigato tantissimo con un mio amico, perché io gli ho detto, cioè lui ha usato questa parola e gli ho detto, dai, per favore, smettiamo di usare questa parola, proprio perché l'esistenza stessa di questa parola, l'utilizzo, denota il fatto quanto sia un'eccezione che il papà, letteralmente il papà, che se noterete è una parola che esiste, si occupi dei figli.
E un momento, è vero, esiste.
Ah, è una persona maschile che si occupa dei figli, lo chiameremo mam con lo schwa. No, cioè, ripeto, letteralmente sono cose che si fanno in due, almeno di solito, no? I genitori, hopefully, si spera, se uno ha la fortuna di stare in una relazione che funziona. Quindi, boh, perché la gente è il patriarcato? La risposta è sempre il patriarcato.
Lo è, certo, certo. Ma allo stesso tempo, adesso è banale dirlo, però anche il fatto che, non lo so, quando un papà si prende del tempo al lavoro perché sì, perché ha bisogno di prendersi del tempo perché deve andare a prendere il figlio, perché cazzo ne so, perché è l'unico che può farlo in quel momento, è strano. Non so come dire, cioè, ma non poteva andare qualcun altro? No, evidentemente no. E quella è una roba proprio...
che magari ci vuoi andare,
esatto,
cose incredibili, esatto. No? Voler passare del tempo con i propri figli. Come mai questa cosa bizzarra di voler passare del tempo con una creatura che è nata da te e che, tra l'altro, passerà con te, se sei fortunato, tipo 18-20 anni di tempo, e poi scapperà giustamente a gambe levate dai genitori. Quindi, insomma, è strano. Effettivamente è molto meglio lavorare. Potresti lavorare e basta.
Esatto,
fare
perché
altro.
Così produci. Non perdere tempo con gli affetti, queste cagate da femminucce. E così chiudiamo il cerchio del patriarcato. Esatto. Ti devo fare la domanda da diritto, quelle delle interviste vere. Tipo, progetti per il futuro, sì o
sì? Ah, i progetti per il futuro, grazie della domanda. Io sto lavorando in questo momento. Abbiamo appena mandato in stampa una raccolta che si chiama Scottex Mega Estate, che sarà una raccoltona di fumetti vecchi e nuovi colorati che andrà in edicola, perché sai, in edicola d'estate ci si va più volentieri che sei al mare e leggi le cose, e quindi ci sarà questa raccoltona. E poi sto lavorando a Evviva Che Bello, che è la raccolta appunto annuale delle strisce, che esce a settembre di solito. Quest'anno dovrebbe uscire anche quest'anno a settembre.
Ok, il diario scolastico quest'anno c'è?
Che sennò la Scomics.
Sì.
Sì, è appena uscito. Olè. Ah, bravo, bravo, è uscita la Scomics in tre versioni, ma quest'anno ho fatto anche i quaderni. Ho fatto i quaderni.
Veramente?
Con le copertine. Sì, sono felicissimo.
Anch'io, no, te lo chiedevo non per... era proprio pro domo mio, nel senso che sennò succedeva un casino in casa se non c'era lo Scomics quest'anno, e quindi sono molto contento che ci sia.
No. Ce ne sono tre diverse. Una con Bruco Gianluco, una con moltissimi cani colorati e una con scritto l'agenda comics seria senza disegni in copertina, ed è nera.
Credo che vincerà Bruco Gianluco a mani basse qua, poi ti saprò dire, però non ho troppi dubbi a riguardo.
Va bene.
Sì, io grazie mille, ti abbraccio.
Che bello. Grazie a te, Gian, a presto, seguite questo podcast, per piacere, ma penso che lo facciate già perché lo state ascoltando in questo momento. Quindi ciao, che bello, evviva, buona giornacchia.
Ciao, caro, stai bene.